Domenica 28 gennaio 1979.
Se io rendo testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non si accetta come vera. Vi è un altro che mi rende testimonianza e io so che la testimonianza che mi rende è verace.
Piero, qui ci siamo. Poi dopo leggo i riassunti, abbi pazienza. Poi lo svolgiamo dopo. Ma per forza.
Ancora domenica scorsa.
Domenica scorsa mi ha mica letto il riassunto, no? Sì, abbiamo parlato. Che il mio giudizio è giusto perché non cerco il mio volere, ma il volere è quello che mi ha mandato. Per cui ho detto che sì, ci annunciava il criterio della verità e della giustizia. Cioè, per essere giusti non bisogna mai parlare in modo autonomo, ma cercare sempre la volontà del Padre. Soltanto cercando la volontà del Padre, ecco, noi possiamo evitare di sbagliare, mentre invece se noi trascuriamo la volontà del Padre, introduciamo in noi un principio di errore che ci fa sbagliare sempre in tutto, poco tanto. Si corre?
Sì.
Ecco, adesso invece siamo giunti a questo passo. Se io rendo testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non si accetta come vera. E possiamo anche metterci il seguito. Vi è un altro che mi rende testimonianza e io so che la testimonianza che egli mi rende è vera. Svolgerò poi dopo. Comunque, come tema, come argomento, l'argomento centrale sta qui. Gesù ci insegna che il parlare autonomo, non è valido, non è garanzia di testimonianza. Il parlare valido è quando l'uomo non parla di sé e non pensa a sé. Quando qualcuno dicesse tu questo lo devi credere perché te lo dico io, la testimonianza non è valida. Ecco. La testimonianza per essere valida deve sempre riferirsi a qualcosa di altro da noi. Altro da noi. Noi siamo soltanto sguardo di, e quello sguardo non deve mai parlare di sé. Lo sguardo per essere vero deve sempre riferirsi a ciò che guarda, a ciò che vede e parlare di ciò che vede. Questa è l'opera del figlio. Il figlio non parla di sé, non glorifica sé, ma glorifica il padre. Glorificato il padre, questa è una testimonianza valida. Però perché ci sia questa validità, noi possiamo anche approfondire il fatto che come mai noi parlando di noi, ecco, rendiamo una testimonianza, non rendiamo più valida la testimonianza, mentre la testimonianza è valida soltanto se ci riferiamo ad altro da noi. La testimonianza per essere valida, e soprattutto la testimonianza del Padre, è valida perché trova un riscontro in colui al quale si rende testimonianza. Cioè, se noi andassimo a cercare che cosa si intende per testimonianza, testimonianza è una prova di, no? Prova di qualche
Prova
cosa.
di verità.
Ecco, una prova di qualche cosa. E questa prova di questo qualche cosa diventa valida in quanto questo qualche cosa si rende presente o perlomeno accessibile all'altro, ma è l'altro che lo deve, capisci, dimostrare, che lo deve riconoscere. Per cui la persona che rende testimonianza, per rendere la testimonianza valida, deve rendere quella prova che si dice accessibile all'altro. Noi, domenica scorsa, nella meditazione sul Vangelo che abbiamo fatto, abbiamo detto che la massima autorità è quella della luce. E massima autorità vuol dire la massima validità. La massima testimonianza è quella della luce. Cioè, la massima testimonianza è quella di Dio, quella del Padre, il Padre della luce, no? Questa è la massima testimonianza. Tutte le testimonianze che danno le creature sono testimonianze relative, perché testimoniano quello che mediate, quindi testimoniano quello che esse sperimentano per via di sensi, capisci? Per cui la testimonianza della creatura non ha mai la validità della testimonianza di Dio, perché Dio, testimonianza della luce, no? Dio rende testimonianza di sé rendendosi presente, capisci? Ecco la grande garanzia di Dio. Mentre invece le creature, dando testimonianza di cose che hanno sperimentato magari con i sensi, che hanno visto con gli occhi, ma abbiamo sempre intermediazione dei sensi, intermediazione degli occhi, capisci, eccetera, o anche della ragione, perché ci può anche essere la prova, la testimonianza di una cosa logica. Ecco, per cui si dà la dimostrazione della logicità di quella cosa. La si rende accessibile all'altro, capisci? Non è mai però quella testimonianza che rende Dio. Dio rende testimonianza donando se stesso. Nessuno di noi può rendere testimonianza donando se stesso. Non so se capisci? Solo Dio. Ecco per cui la vera conoscenza, quindi anche la vera testimonianza delle cose, noi la possiamo ricevere soltanto sempre passando attraverso Dio. Perché il centro della validità delle testimonianze è Dio, in quanto Dio dona se stesso. E la creatura, per cui, ecco, portandosi alla testimonianza del figlio, il figlio dice, ecco, rende testimonianza al padre, ma questo padre è presente in ogni creatura. E il padre che è presente in ogni creatura rende valida la testimonianza del figlio, del verbo incarnato, che si presenta davanti alla creatura. Ma la testimonianza di quello che Gesù dice, noi la riscontriamo dentro di noi, la validità di questa testimonianza.
L'abbiamo già svolto un'altra volta.
Sì, comprende? Ecco per cui chi rende testimonianza è il padre che rende testimonianza al figlio, ma in quanto l'abbiamo dentro di noi, capisci? E l'abbiamo con una validità tale che è dono di Dio stesso, quindi è evidenza, è luce. Per cui noi non possiamo smentire, possiamo, ad esempio, non so, trascurarlo, possiamo, però non possiamo smentirlo, perché è presente. Ora, la presenza di Dio in noi è incancellabile, non la possiamo cancellare. La possiamo trascurare, se non la possiamo cancellare. Non possiamo, capisci, annullare la presenza di Dio. E questa presenza di Dio che ci è di garanzia a tutto il parlare del verbo incarnato. Per questo dice che la testimonianza lui la riceve da un altro, ed è il padre che rende testimonianza. Più avanti troveremo che lui dice: io non ricevo testimonianza dagli uomini. Se ci sono gli uomini che rendono testimonianza a me, tipo Giovanni Battista, questo dire, è un aiuto per voi. Però la vera testimonianza lui non la riceve dagli uomini, capisci? Ecco, Dio, la vera testimonianza non la riceve mica dalle creature. La testimonianza di Dio lui l'ha in se stesso, nella sua luce, nella sua presenza, nella sua esistenza, nella sua verità.
La e testimonianza di Dio la riceve da se stesso.
Sì,
e lui la verità che si testimonia da sola.
Che si testimonia da sola, ecco. Ed è la luce, appunto, domenica scorsa dicevamo che la luce non ha bisogno di essere testimoniata, perché la luce, quando c'è, è lei stessa che rende testimonianza alle altre cose, perché ce le fa vedere. La luce, quando splende, rende testimonianza alle cose. Le cose non rendono testimonianza alla luce, perché è la luce che, capisci, splende. Quindi basta guardare e quella testimonianza è lì. Così, ora, la luce è segno di Dio, no? Tutte le cose sono segno. La luce è segno di Dio, segno della testimonianza che Dio dà di sé in noi e dà in noi testimonianza al suo verbo, al suo figlio. Cioè, quello che il padre dice durante, o nel battesimo oppure nella trasfigurazione, questi è il mio figlio diletto, ascoltatelo. Ora, quello che qui è detto a parole, in sostanza il Padre lo dice ad ognuno di noi tutte le volte che noi ci fermiamo sulla parola del Cristo. Ed il Padre in ognuno di noi dice: questi è il mio verbo, ascoltalo. Questo è pratico. Capisci? Ed è la validità. Quindi la validità, l'autenticità, capisci? La testimonianza, relativa a una cosa, viene dal Padre, dalla luce. Sì. Ecco, siamo dalla luce, no? Capito? La luce del Padre. Quindi il Padre è la sorgente. Ogni altro essere dà testimonianza riferendosi a...
Quindi anche il Verbo.
Anche il Verbo. direi, è la testimonianza di ogni creatura e del Figlio stesso di Dio, direi, è valida per la semplicità con cui si riferisce al Padre. Più la nostra testimonianza è lineare e semplice nel riferirsi al Padre, e più questa autenticità diventa evidente.
Sì, perché la testimonianza di per sé non esiste, si testimonia un qualcuno. La testimonianza del Padre si riferisce alla testimonianza della verità.
Sì.
La testimonianza della verità.
Il Padre rende testimonianza a tutto ciò che è secondo.
Sì, e la creatura rende testimonianza della verità.
Nella misura in cui è lineare con il Padre. Comprende? Più è lineare e più la testimonianza passa evidente.
Cioè in sintonia.
Altrimenti, sì, altrimenti viene contorta. C'è sempre una testimonianza, ma abbiamo una testimonianza contorta. Capisce? Tiene la luce e accoglie quella testimonianza. Uno che bestemmi apparentemente non rende testimonianza a Dio. Apparentemente, anzi, dà una testimonianza contraria. Chi nella luce coglie l'aspetto, capisce? Ecco, più invece la creatura è lineare nei riguardi del Padre, cioè più glorifica il Padre, più la testimonianza diviene limpida, cioè è la luce che passa attraverso il vetro pulito, capisce? Ecco, più il vetro è pulito, più la luce splende, entra nella stanza e illumina. Se il vetro è sporco, la luce entra, ma o entra offuscata, quindi è lo stesso. Più la creatura è limpida nei riguardi del Padre, e più la testimonianza che ella dà è valida e evidente.
Evidente per chi ha già il Padre dentro.
Il Padre l'abbiamo tutti. Sì, per cui non possiamo smentire. Ad esempio, non so, la parola di Cristo, non possiamo smentirla. Possiamo trascurarla. Possiamo trascurarla, non possiamo smentirla. Cioè non possiamo annullarla, quella testimonianza lì. La testimonianza di Dio è superiore, capisci, a tutte le nostre prove.
Possiamo rifiutarla, ma
non possiamo rifiutarla, non possiamo annullarla. Cioè non possiamo annullarla nella nostra coscienza, comprende? Ecco, io non posso dire che questo è bianco a parole, nella mia coscienza non posso annullare, capisci, e convincere che è bianco, quando è rosso. Bene. Quindi abbiamo una testimonianza che è superiore, che si imprime su di noi. E questa è la testimonianza di colui che dà l'essere alle cose, che fa essere le cose. Per cui se una cosa è così, ecco, è Dio che la fa così, io non la posso annullare, posso trascurarla, posso non tenerne conto. Sa, come non so, uno che vada in macchina può non tener conto della curva, va a finire nel prato, però può non tener conto della curva. Però non tenendo conto della curva, non è che annulli la curva. Lui va a finire il prato, la curva rimane. Come qui è lo stesso. Ecco, qui abbiamo un esistente. Tutte le creature sono opere di Dio. Ecco, e in queste opere di Dio, Dio rende testimonianza di sé. È Dio che rende testimonianza di sé. Per cui Dio annuncia, Dio rivela se stesso, Dio afferma se stesso, Dio capisce dal significato delle cose. Noi possiamo tenerne conto o non tenerne conto. Se ne teniamo conto, ecco, allora diventiamo sempre più semplici, lineari, e allora godiamo della luce, ed entriamo nella luce, e tutte le cose per noi acquistano significato. Se non teniamo conto, andiamo nel prato, ecco, usciamo dalla strada, ecco, e allora non complichiamo tutte le cose, diventano contorte. Ecco, allora, quello che noi diciamo, le nostre parole contorte, per chi è nella luce, ne coglie ancora l'aspetto eterno. Comprende? Ma chi non è nella luce non può cogliere l'aspetto, coglie soltanto l'aspetto, capisce, superficiale.
All'inizio lei diceva, cerchiamo di vedere perché parlando di noi non diamo testimonianza, no?
Sì.
Ma semplicemente non si potrebbe dire così perché noi non abbiamo noi non siamo mica la verità.
Noi non siamo verità.
Quindi non possiamo, parlando di noi, non testimoniamo mica la verità se parliamo di noi.
Certo, logico. Poi c'è questo, che il nostro io non può rendersi evidente all'altro. Che
sì,
l'ho detto che la testimonianza, per essere valida, bisogna che trovi riscontro nell'altro.
No, ma prima bisogna parlare di quale testimonianza vogliamo dare, non solo di testimonianza.
Qualunque testimonianza.
Ah, ecco, se parlo di me voglio testimoniare me stessa, così.
Se io parlo di me e voglio che mi si creda sulla parola, ecco. Capisci? Ecco. La rendo la cosa non più evidente all'altro. Perché il mio io fugge, non può essere, capisci? Non è evidente all'altro. Dio è evidente all'altro, il mio io no. capisci? Io posso dirle, guardi che non so, però in via tale, eccetera, c'è un asino, eccetera, capisci? Io l'ho visto.
Ma io ci credo.
Lei può crederci, perché la cosa è possibile, lei può andare a vedere. Io posso andare a vedere, constato se è vero o se non c'è.
Ci credo, ecco.
Può anche credersi, capisci? No. Così dice, no, lei deve credere sulla mia parola. Ecco, la cosa non la rendo, capisci? Perché non la rendo sperimentabile a lei, oppure lei non può. Per cui la cosa o è evidente in lei, oppure è accessibile a lei. Allora abbiamo una testimonianza valida. Ma se io la sottraggo, comunque, la sua validità...
Comunque la cosa può essere detta forse in un altro modo. Cioè, noi sia Cristo, sia l'uomo, quando ci dicono qualcosa, lo dobbiamo credere per fede. Però... Dio ci conferma che è un assoluto per quello che riguarda il Cristo, è vero. L'uomo è un relativo, è vero. Noi gli possiamo credere, però dobbiamo sempre tenere conto della sua relatività.
Dobbiamo trovare un riscontro in noi,
Lui è in linea. E allora il Padre può confermarlo in noi, è il Figlio che ha parlato attraverso di Lui.
Sì, adesso è questo, tu dici, noi lo crediamo per fede. Dico, questa fede scaturisce dal Padre, in quanto abbiamo in noi la testimonianza del Padre. Allora dico, quando trovo il Verbo di Dio che mi dice, guarda che tu uomo non ti devi preoccupare di mangiare, di vestire, tu sei stato creato per cercare in tutto il regno di Dio. E chi mi dà validità a questa testimonianza? Questa è una testimonianza, no? Chi mi dà validità a questa testimonianza? Ma il pensiero di Dio dentro di me. Se io non tengo conto del pensiero di Dio, dico, ma questo mi dice le storie. Anzi, pensare a mangiare e vestire è molto importante. Ecco, mi dice storie.
O devo anche fare.
Ma allora devo trascurare il pensiero di Dio dentro. Ma se non trascuro il pensiero, quindi chi mi dà validità alla testimonianza della parola di Dio? È il pensiero di Dio dentro di me. Lo vede? Capisci? Quindi ci deve essere in noi un riscontro di quello che l'altro dice, ma se non c'è questo riscontro io non ho la possibilità, capisci?
Sì,
allora,
sì.
Quando una persona dice, ah, no, tu lo devi credere perché te lo dico io, ecco, mi toglie la possibilità, vede, l'io non è testimonianza. Ecco, allora questo che dice Gesù, se io glorifico me stesso, l'altro la mia testimonianza non è valida, ma lo dice per gli uomini, non lo dice mica, perché un giorno lui dirà anche, se io glorifico me, capisci, la mia testimonianza è valida perché io so donde vengo. Dirà poi in seguito,
sembra
una contraddizione, capisci? Ma questo lo dice per ognuno di noi,
ma anche dopo
lo dice, perché noi diciamo è giusto, capisci? Colui che glorifica se stesso, uomo, loro potevano intendere che lui fosse Dio, no? Ecco, colui che glorifica se stesso, che parla di sé, che dice io sono tutto, eccetera, ecco, rende non più valido quello che lui dice, comprende? Ecco, perché l'altro, se invece si riferisce a Dio, vede che le testimonianze che noi diamo dobbiamo sempre riferirle e quindi passare attraverso Dio. Se io non penso a me, ma penso a Dio, comprende? E ciò che parlo, ciò che dico, lo dico in relazione a Dio, riferendolo a Dio, rendo la testimonianza valida. Perché Dio è presente a me, ma è presente all'altro. Comprende? Cioè, se io le parlo del sole, io ho presente il sole, ma anche lei ha presente il sole. E se io passo attraverso il sole, ciò che io dico del sole, lei lo può riscontrare e allora dice, ah, è valido quello che lui dice, perché lo verifico nel sole di cui lui mi parla.
Deve avere un elemento in comune.
Bisogna che ci sia il tratto comune. Ora, quando invece tra io e l'altro io, non c'è nessun tratto comune. Perché il nostro io è una singolarità che è diversa. Ogni nostro io è un'isola senza Dio. Capisci? E per cui la testimonianza dell'io da solo non è valida. E invece è validissima se passa attraverso Dio. Ecco per cui dico, nella verità, tutto il nostro parlare deve sempre passare attraverso Dio. Non dobbiamo parlare direttamente tu per tu, ma sempre attraverso Dio arrivare all'altra creatura. L'altra creatura ha presente Dio, come lo presente io. Passando attraverso Dio, capisci? Ecco, allora rendiamo la cosa comunicabile. Ecco per cui Gesù, quando chiede di fare tutti una cosa sola, non chiede agli uomini di fare loro una cosa sola, chiede al Padre che faccia di tutti una cosa sola. Vede? E come non so, se io dicessi, volessi che tutti godessero della luce, io mi rivolgerei al sole che faccia arrivare la sua luce su tutti.
Non posso dare la luce io, capisci?
Però allora, dal sole invito tutti a guardare il sole, cioè a portarsi al sole, portarsi al sole, restano tutti illuminati dal sole. Così è lo stesso, vedete che il parlare del figlio si riferisce sempre al padre, perché il padre, essendo, ecco, direi accessibile e presente in ognuno, rende valida la testimonianza del figlio. Capito? Ecco. Per cui, allora questo insegna quindi a noi, a non parlare mai e a non pretendere mai di rendere testimonianza di noi stessi, ma cercare sempre, quando si vuol comunicare all'altro, cercare sempre quello che l'altro ha presente, capisci? Per rendere testimonianza in quello che l'altro ha presente, perché altrimenti la testimonianza non
quindi
è più valida.
Quindi solo testimonianza di Dio.
Solo di Dio, perché solo Dio in ultima analisi è presente all'altro, capisci? Mm. Comunque, quando si rende testimonianza di qualcosa, bisogna che la cosa sia accessibile in qualche modo all'altro. All'altro. Allora abbiamo il punto comune di riferimento. Mm.
Quando Gesù dice la prima volta, questo lo dice per noi, no?
Perché certo, affinché noi non abbiamo, capisci, ecco, a guardare solo a Lui, ma a confrontare quello che Lui dice col Padre, sì, capisci, con Dio, quindi, per, ecco, per captare la validità di quello che Lui dice. Quindi non fermarci all'uomo.
Sì.
Se mi fermo all'uomo, Lui mi parla del Padre, fammi vedere dove è tuo Padre, penso magari Giuseppe. Ecco.
Quando però...
E così anche noi a non parlare di noi stessi, perché più parliamo di noi stessi e meno rendiamo valida la cosa che diciamo.
Però quando in un secondo tempo Gesù dice la mia testimonianza è valida, lì anche parla per noi, oppure è già perché gli apostoli sono in un gradino più alto che già possono
entrare? No, qui sempre perché è in discussione con i farisei, lo vedremo poi. Quando i farisei, tu dici, tu rendi gloria di te stesso, di te, la testimonianza tua non è valida. Diciamo, la testimonianza è valida perché io so donde vengo, cioè il suo parlare viene dal Padre.
Ecco, però
io parlo di me, ma però rispondere... il mio parlare è del Padre. Cioè, donde vengo, cioè so chi mi fa parlare. E in vita, quindi, capisci?
Cioè, quindi è sempre una testimonianza del Padre.
Lui no, ecco, anche quando dice, vero, io sono la via, la verità, la vita, la riferisce sempre al Padre.
Non è che si sostituisca.
Ecco, non si sostituisca al Padre, non si sostituisce mica. Quindi lui è via, è verità, è vita, sempre riferito al Padre.
Perché è pensiero del Padre.
Perché è pensiero del Padre. Comprendo. Ora, lui parlando a noi in questi termini, insegna anche a noi, perché ho detto tutto il parlare che egli fa come figlio, lo fa per noi, per educare noi ad essere figli, a diventare figli. Cioè per dire, guarda che il figlio da sé non può fare niente, da sé non parla e non crede di rendere testimonianza da sé di sé. Però, perché lui la testimonianza di quello che fa, di quello che dice, la riceve dal Padre e l'aspetta dal Padre. Sarà lui che renderà la testimonianza, non sono io che mi rendo la testimonianza, sarà lui che mi rende la testimonianza di quello che io vi dirò. Forse magari ve lo farà aspettare questa evidenza, però è il Padre, ecco, io non glorifico me stesso, è il Padre che mi glorifica, cioè vi renderà evidente la verità di quello che vi dico. E allora adesso le credi sono di più che te.
Allora. Siamo a 25 giugno, l'incontro 138. Si è approfondito, dunque si è fatto il riassunto anche qui in questa domenica, no? Il riassunto del 19 marzo, in cui si è approfondito il mistero di Gesù che muore in croce per farci alzare gli occhi, perché altrimenti se Cristo non muore noi teniamo sempre il nostro sguardo su noi stessi, sul nostro mondo, e si è visto che sta qui la ragione del dolore che c'è nel mondo e degli innocenti che soffrono, di fronte al quale noi incominciamo ad interrogare il cielo e quindi a guarire. Quando tutte le cose vanno bene, noi non alziamo gli occhi perché abbiamo trovato la nostra soddisfazione. ci crediamo provati e non ci accorgiamo che stiamo morendo. E il problema che ci offende, la disgrazia, la malattia, quello che rompe i nostri piani, propositi e intenzioni, che ci fa alzare gli occhi. Alzare gli occhi è sempre un donarci a colui che ci supera. E allora recuperiamo la vita. Ma perché noi alziamo i nostri occhi a Dio, è necessario vedere qualcosa attorno a noi che sconvolge la nostra sicurezza, la vita nel nostro io. Ma soprattutto è necessario che Cristo muoia. È solo il Figlio di Dio che ci fa alzare gli occhi al Padre, perché di fronte al dolore delle creature noi ci possiamo giustificare. Mentre invece di fronte alla morte di Gesù, il pensiero che lui è figlio di Dio estende la colpa della sua morte a tutti. Non è più localizzato, limitato nello spazio-tempo, perché lui, essendo parola di Dio, questa sua parola è valida universalmente, eternamente, quindi per ciascuno di noi. Quindi di fronte alla morte di Cristo, ciascuno di noi deve dire: è morto a causa mia. E questo ci fa alzare gli occhi per cercare una giustificazione al nostro delitto. Ma perché è avvenuto questo? Gesù morendo ci fa toccare con mano la morte che portiamo dentro di noi vivendo per il nostro io o per il mondo. Il senso di colpa ci fa alzare gli occhi al Padre, perché crea in noi un problema che non possiamo risolvere se non alzando gli occhi, perché da soli non possiamo liberarcene, perché diventiamo figli delle nostre opere. Ed è alzando gli occhi che troviamo la nostra vita, e quindi il perdono e la misericordia. Allora troviamo la giustificazione del nostro delitto. Capiamo che Cristo è morto per farci alzare gli occhi e distoglierci da una vita che era morte per noi. Il problema del male e della colpa si risolve solo conoscendo Dio. Conoscendo Dio abbiamo la trasformazione del male in bene e quindi la liberazione, perché scopriamo che quella colpa è servita per farci scoprire la vita nuova in Dio che non supponevamo. Scopriamo che quel male lì è servito a unirci a Dio. E lì, nella conoscenza di Dio, noi troviamo il perdono. È solo Dio che può liberarci, perdonare. Non basta l'approvazione di tutti gli uomini, perché il delitto lo portiamo dentro di noi, perché diventiamo figli delle nostre opere. E soltanto se attraverso quel male ne è poi scaturito qualcosa di nuovo, di bello, di bene, allora resto giustificato. Esempio, un fiore strappato alla vita per un atto di amore. Così, se attraverso la morte del Cristo Dio ci conduce a scoprire una vita nuova che prima non immaginavamo, allora Cristo non è morto invano. Allora la morte resta assorbita dalla vita nuova, trionfa la vita. Alzando il mio pensiero a Dio, Dio mi fa capire che il disegno della morte di Cristo era suo, per portarmi nella vita nuova. Invece, se non alziamo gli occhi a Dio, vediamo solo il nostro io che ha ucciso. Lui resta morto, e questa colpa ci porta alla morte. La morte dell'altro è la nostra morte. Invece, alzando gli occhi a Dio, allora ritroviamo la vita risorta. Allora capiamo che la morte è inserita in un disegno maggiore. Qui la morte è assorbita dalla vita, perché la morte è stata soltanto l'occasione per portarci alla vita. Ma se non alziamo gli occhi a Dio, questo disegno nuovo non lo troviamo e resta il senso della nostra colpa che ci porta alla distruzione di noi stessi. Il verbo alzati è il verbo parola eterna, è parola che Dio dice a ciascuno di noi, è la parola che Lui dice ogni giorno in tutti gli avvenimenti per liberarci dalle cose vane e portarci alla vita essenziale. dicendo nella croce ho sete, dice alzati. La nascita nuova in noi assorbe la morte, giustifica la morte del Cristo, perché è stata l'occasione per farci scoprire una vita che noi non immaginavamo. Come un atto di amore giustifica l'offesa alla creatura, alla natura. Anzi, ci fa vedere il grande amore e misericordia di Dio che ha sacrificato suo Figlio per la vita del mondo. Tanto Dio ha amato il mondo da dare suo Figlio per la vita del mondo. Ma se questa vita nuova noi non la scopriamo, resta solo il nostro delitto, perché lontani da Dio noi vediamo solo il nostro io che ha ucciso. Cristo muore per tutti, ma la sua morte non dà automaticamente la vita, ma ce la dà se ci uniamo a questa sua morte. Muore affinché anche noi impariamo a morire a tutto ciò che ha causato quella morte e a tutto ciò che ci impedisce di vivere, perché ha per centro l'io. E tutto ciò che ha per centro l'io, l'io che è delitto. L'io è delitto. La vita non viene dalle cose che noi abbiamo messo attorno a noi. Anzi, questo ci soffoca. Il nostro io staccato da Dio è causa di morte. Se noi non moriamo come Lui, la sua morte diventa per noi motivo di rovina, perché si resta nel nostro delitto, da cui non possiamo liberarci. Chi ci libera è Dio, perché Lui solo può cambiare il male in bene. Se siete risorti, cercate le cose che non si vedono, le cose di lassù, perché la nostra vita è la nostra vita è Dio. Noi da soli non viviamo, possiamo solo morire. Più pensiamo a noi, più moriamo. Da soli, come il tralcio staccato, che non può fare a meno di non morire, perché la vita è comunione e la comunione presuppone sempre l'altro. Fin tanto che non sono unita a Lui, che non conosco Lui, non vivo. La nostra vita è nascosta in Dio. Quindi la vita, essendo comunione, richiede questo alzare gli occhi. Ecco perché il Verbo ci dice alzati. Alzati per avere la vita. Il Verbo parla a noi per darci la vita. Per questo in ogni cosa ci dice alza il tuo sguardo. Non fermarti alle cose che si vedono. Perché tutte le cose che si vedono hanno per centro il tuo io. Quindi non fermarti a te, perché da solo sei morto. Guardando colui che vive, riceverai la vita. Ecco la partecipazione. Riceviamo la vita nella misura in cui guardiamo a Dio e nella misura in cui noi guardiamo, e non nella misura in cui guardiamo noi le creature. Perché guardando noi le creature perdiamo la vita. Dobbiamo morire a tutto ciò che ci fa morire, cioè distaccarci. Se noi non ci distacchiamo da ciò che ci fa morire, noi non ci uniamo a chi ci fa vivere. L'unione è una predilezione, è mettere uno al di sopra di tutto, lasciando tutto il resto. L'amore, essendo scelta, presuppone un lasciare. Nella misura in cui sappiamo spendere ciò che Dio ci ha dato, otteniamo la vita. Scegliere vuol dire mettere uno al di sopra di tutto, lasciando tutti gli altri. La vita non viene dall'avere sempre più, ma dallo scegliere. E scegliere vuol dire lasciare tutto, il resto, per occuparsi soltanto di Lui. Chi non lascia, non vuole. La morte di Cristo rivela la nostra morte. Quindi il velo dell'amore, qui un altro pensiero. La morte del Cristo rivela la nostra morte, quindi il velo della morte si stende su tutti noi. Noi purtroppo, ho saltato un pensiero. Prima di questo del velo della morte c'è questo, sempre sul tema della scelta.
Noi purtroppo passiamo la nostra vita senza scegliere mai, perché non vogliamo lasciare il resto. Noi nel peccato ci illudiamo di aver scelto, ma senza dover lasciare. Le tante cose che ci attraggono ci impediscono di scegliere, e la zizzania che sparisce. Adesso un altro pensiero. Erano tutti pensieri sciolti alla fine, no? Allora gli accenna così.
Finito.
Ce n'è ancora uno. Cristo ci salva nella misura in cui noi stiamo davanti a Lui per cercare di assimilare questa sua parola, la sua morte in croce. Muore perché noi moriamo al nostro io.
Come applicazione del pensiero di prima, circa la testimonianza, complicazione subito evidente il fatto che noi non abbiamo mai cercato sempre di difendere noi stessi, né cercare di sostenere, non so, la nostra figura, il nostro onore, perché la testimonianza dobbiamo riceverla. Direi la creatura umana è una creatura che riceve la testimonianza su di sé, non deve pretenderla, non deve farla valere, non deve farla valere.
Cioè, non parlare per la nostra figura,
ma chi dà testimonianza a noi è Gesù, ad esempio, non so.
Perché noi non cerchiamo la testimonianza.
Rispetto a quello che lei ha detto prima, no? Gesù certamente si lascia mandare in croce, no? Si lascia mandare a morte. Perché? Direi perché non vuole rendere testimonianza di sé. Infatti lui, avendo scavare, dice affinché il mondo sappia che io amo il Padre. Ecco, capisci?
Lui testimonia il Padre morendo, non testimonia se stesso.
Esatto. Perché è un po'. È una lezione per ognuno di noi.
Che darà testimonianza. Sarà il Padre. A lui. Perché adesso lui dice noi dobbiamo comportarci così, ma è Cristo stesso che si comporta così.
Lui si comporta così
per
noi.
Cristo si comporta così proprio per farcelo vedere a noi.
Vorrei difendere bene la terminologia.
Direi, se uno ti offende, ecco, non difendi, non far valere le tue ragioni. Aspetta, ci penserà Dio. Ci penserà Dio.
A dar testimonianza. Cosa vuol dire?
Perché la testimonianza che diamo noi non è valida. Noi possiamo anche recare tutte le mille ragioni nostre, capisci? Ma io sono qui, ma tu non sai chi sono io. Ma non serve niente per l'altro. La testimonianza deve venire da Dio.
È evidente in tutto che la nostra testimonianza non è valida. Se la nostra testimonianza fosse valida, noi che siamo convinti di aver capito già qualcosa, e quando abbiamo uno con il quale vogliamo bene, vorremmo fargli entrare queste cose nella testa, noi vediamo che magari raggiungiamo proprio l'effetto opposto. Perché noi non siamo principio di verità, anche se diciamo la verità. Abbiamo bisogno che quella verità lì sia confermata in Lui da Dio.
Sì, 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 infatti.
Ecco.
Io.
Il padrone è Dio.
Ho dovuto capire a mie spese proprio quello. Che è inutile che io dica. Io mi sono sentito rispondere, ma tu sei sempre lì che vuoi convertirmi. Dico, ma io non è che voglio convertirmi. Io ti vedo sbagliare, vorrei che vederti andare giusto. È come uno che lo vedo a cadere in un pozzo e cerco di impedirgli di cadere in un pozzo. Non faccio niente per il mio interesse, pure niente. Quindi la testimonianza dobbiamo proprio aspettare che venga da lui.
La testimonianza della verità di ciò che dice.
Per me però è stato anche una consolazione questo. Perché allo stesso modo come pensavo di aver potuto recare scandalo, non sono un assoluto nemmeno in quello. Non posso essere preso, è vero, valido, se non lo sono preso valido quando cerco di testimoniare Dio. Perché devo essere preso valido quando testimonio il mio io? Quindi dirò che non è stata... Se per certi versi è stata una delusione, non lo è stata una delusione completa, anzi, è stato più il vantaggio che ne ho avuto che lo svantaggio.
Sì, sì, sì.
Però per me sarà difficile da capire il discorso, Però se vedo me stesso, è immediatamente vero quel discorso lì.
Ma lei vede la grande, ad esempio, la grande liberazione che ci lega il fatto di dire: ma io non devo pensare a difendere me stesso, ci penserà il Signore. Guarda che grande liberazione è vero, noi otteniamo. Per cui anche che non so, uno si è accusato, si è travisato, c'è una grande liberazione, non devo pensarci,
tu dici. Non dobbiamo pensare, scusa un attimo, dobbiamo pensare a difendere noi stessi, ci pensi Dio, non dobbiamo pensare a difendere noi stessi perché ci siamo convinti che Dio ci penserà, che è un po' diverso insomma.
Certo,
ci penserà lui, perché l'abbiamo sperimentato in qualcosa che è stato così.
Quindi abbiamo due, diciamo, elementi validi, no? Prima di tutto la testimonianza che noi diamo di noi non è valida. Per cui se anche io cerco di giustificarmi, eccetera, tutte le mie giustificazioni non valgono, non è inutile. Seconda, è Dio che provvede, per cui noi dobbiamo sempre far conto di Dio. Quindi vede che è una grande liberazione, perché intanto si libera, diciamo, la nostra anima da tante preoccupazioni, tanti pensieri, e quindi la sente molto disponibile per continuare, perché tanto non devo pensare a me stesso in nessun campo.
E ci aiuta a vivere di più davanti a Dio e rispondere solo davanti a Dio, non perché molti siamo condizionati dagli altri, eccetera. Invece ci
per quante volte noi diciamo, ma no, questo è per la giustizia, devo farlo per la giustizia, devo dirlo, capisci, eccetera, devo difendere magari il mio onore, eccetera, o l'onore dell'istituto, della famiglia a quale appartengo, non so. Invece no, ci pensi, sì, guarda che razza di libertà viene fuori, comprende?
Ci rende più autentici,
ci rende molto liberi, molto liberi per Dio, comprende?
Scusa, si riallaccia. Si riallaccia a quella frase che mi ha colpito tanto in quel libro. Dice: noi siamo chiamati ad ascoltare la parola di Cristo, a lodarlo e a vederne l'efficacia dopo.
In tutto. Non soltanto, capisce, nel Vangelo, ma in tutto, perché Dio parla in tutto. E noi dobbiamo sempre essere in ascolto di tutto e ad aspettarci tutto da Dio. Quindi non a un certo momento, capisce, far prevalere il nostro io, non forse altro perché ma mi do ragione. No, aspetta che Dio ti dia ragione, non sei tu che ti devi dare ragione.
E si riallaccia a quel discorso, non so più qual era, ma mi ricordo che lei mi ha detto quella sera, ma allora bisogna farlo in tutto. Ma è quello che desideriamo, di arrivare a farlo in tutto. Quando non lo facciamo, ci sentiamo mancanti, non siamo a posto. E ci sentiamo proprio a posto e abbiamo la conferma interiore che siamo nel vero proprio quando quello abbiamo fatto.
Cioè il Vangelo, la parola di Dio nel Vangelo, è soltanto una educazione per farci trovare la parola di Dio in tutto, perché tutto poi è Vangelo. La storia sacra che noi troviamo nella Bibbia è un'educazione per farci scoprire la storia sacra che c'è in tutti gli avvenimenti, anche nei fatti di cronaca di ogni giorno, anche nella crisi di un governo. Cioè, tutto è storia sacra, perché tutto è opera di Dio. E in tutto Dio sta scrivendo per noi personalmente. E allora tutto diventa Vangelo. Però per cogliere l'Eterno che c'è in tutte le cose dobbiamo avere questa educazione qui.
Dio ha parlato in tutto perché tutto ci è necessario dobbiamo proprio unificare tutto, perché noi qui sentiamo delle verità che sono praticamente le verità del Vangelo, e poi ci ritroviamo nella prova tutti i momenti, tutti i giorni, dove il Vangelo facilmente lo dimentichiamo perché non è stato assimilato, non è ancora nostro. Il momento in cui il Vangelo sarà realmente nostro, a noi non importerà più di trovarci qui o là o dall'altra parte, o in un'osteria, o in una prigione, o in un caffè, o dove sia, o in un film pornografico o cosa. Ma noi saremo sempre uniti a Dio. Quello non ci interessa più, ma quella sarà la prova del 9, che è servito a qualcosa.
Cioè, noi dobbiamo dire siamo con Dio soltanto quando leggiamo una pagina del Vangelo, capisci? Ma dobbiamo sapere che tutto è Vangelo, però io non riesco a vederlo, allora mi fermo sulla pagina del Vangelo per imparare a leggere il Vangelo in tutto, comprende? Ma questo è l'inizio, capisci? È la scuola per avviarmi a leggere e quindi ad essere presente a Dio in tutto, non soltanto quando vado in chiesa, non soltanto quando mi metto in silenzio, perché devo sapere che sì, è necessario metterci in silenzio per prendere contatto con Dio, ma per imparare poi a vedere Dio anche in piazza, in qualunque cosa, perché effettivamente Dio sta parlando in tutto, non mi parla soltanto quando io sono in chiesa, soltanto quando sono in silenzio, Dio mi parla in tutto. Ma per imparare ad essere con Dio in tutto devo passare attraverso il Cristo, capisci? Che mi parla in luoghi privilegiati, in pagine privilegiate, perché noi siamo troppo dispersi, non siamo più capaci, insomma, capisci? C'è ancora qualcosa?
Stavo pensando.
No. Pinuccia, chiudiamo.
Collegare, per esempio, il pensiero di questa sera con il riassunto letto.
Dunque, se ho letto tu sul problema della morte, della crocifissione, ho detto che la morte del Cristo è proprio il Cristo che insegna a noi a non far conto su di noi, ma aspettarci tutto dal Padre. Cristo è morto per non difendersi. E nello stesso tempo ha insegnato a noi. Siccome il problema centrale per noi è il nostro io, e noi moriamo proprio perché tendiamo sempre ad affermare il nostro io, a difendere il nostro io, a cercare la figura per il nostro io, eccetera, capisci? E molte volte possiamo anche avere delle ragioni valide, però siamo sempre sul dire, no, guarda che il tuo io è delitto, il tuo io è morte, il tuo io ti conduce alla rovina, perché il nostro io da solo è separazione da Dio, è ribellione a Dio. La nostra vita invece viene dalla comunione, e soprattutto comunione con Dio. Allora Gesù, che viene per salvarci, ci insegna che non dobbiamo, per nessun motivo, lui aveva tutte le sante ragioni per difendersi. Nessuno lo poteva accusare di peccato, di colpa. Eppure, affinché il mondo sappia che io amo il Padre, aspetta tutto dal Padre, a costo di, lasciarsi crocifiggere e morire. Questo, dico, lo fa per noi, per insegnare a noi, per dire a noi che noi dobbiamo mettere il nostro io sotto i nostri piedi a costo, ecco, di lasciarlo crocifiggere e morire, innocentemente, non capisce? Anche credendo di avere tutti i diritti, quindi anche se tu hai tutti i diritti, lasciati crocifiggere, perché la salvezza passa attraverso questo, però, questa morte al nostro io.
Però questo è valido per Cristo che non aveva colpe, è molto più valido per noi.
Sì,
che di colpe ne abbiamo un sacco.
Colpe ne abbiamo.
Quindi il momento in cui tu dici, ma io in questo momento ho ragione, ma quante altre volte invece hai affermato il tuo torto, ma non il tuo torto come torto, l'hai affermato come ragione. Quindi a un certo punto, se ti arriva qualcosa che in cui tu non ti devi difendere per seguire l'esempio del Cristo, lo devi seguire molto di più perché hai delle colpe.
Perché le colpe, certo. Ma dico, quando anche però tu ti ritenessi nel tuo errore tanto onesto, tanto giusto, da dire, Signore, ti ringrazio perché non sono come gli altri, eccetera, tu devi lasciarti crocifiggere come, capisci, se vuoi entrare nella vita, nella comunione con Dio. Altrimenti resti isolato. Il tuo io, il nostro io è un isolamento, è un'isola. Sta a casa di Dio, quindi è morte. La morte è divisione.
Il tuo io è
la morte è divisione. No. Invece bisogna imparare, la vita eterna è affermare Dio, affermare il Padre. La vita eterna è comunione col Padre.
È una roba tanto difficile da capire anche. Da capire, diciamo, da attuare.
Forse è proprio necessario sperimentare il nostro niente, che il nostro io è delitto, sperimentarlo per convincerci che bisogna essere uniti.
Perché noi non siamo convinti che il nostro io sia delitto, capisci? Che il nostro io separato sia morte, noi non siamo convinti. E allora siamo sempre lì, capisci, che parliamo dei nostri diritti, pretendiamo, capisci, il rispetto, l'onore, la figura, chi sono io, chi non sono io, eccetera. E non ci accorgiamo che invece facciamo e ci scaviamo la tomba. Dico, non costruiamo la vita così, La vita invece sta proprio nel non pensare a noi stessi, nel dimenticare noi stessi, nel superare noi stessi, ecco, e nel glorificare Dio. Più noi glorifichiamo Dio, più viviamo noi. Perché noi siamo creati per diventare pensiero di Dio, contemplazione di Dio. Ma chi pensa Dio, chi contempla Dio, parla di ciò che osserva, di ciò che vede, di ciò che contempla.
Questo discorso però va fatto più ai ricchi che ai poveri in questo momento, perché il povero a non capire un anno, invece devono capire i ricchi. I ricchi, allora, se si riescono a donare ai poveri, dimostrano che il Vangelo è valido, e quindi i poveri stessi capiranno pure. Ma se noi lo predichiamo ai poveri, quelli poveri veramente, insomma, e lasciando stare i ricchi nelle loro ricchezze, ecco che loro a Dio è soltanto un doppio, la rendono.
Sarà meglio pregare.
No, ma adesso io spero che il Papa, andando in Messico a fare i suoi discorsi del Vangelo, soprattutto ai potenti, non
tu guarda che Gesù. Gesù
ma no, ma per, scusa, dico, Giorgio, per poter realizzare, diciamo...
No, guarda Giorgio, che Gesù ti smentisse. Perché Gesù dice che è venuto a predicare il Vangelo ai poveri, e non ai ricchi.
Sì, vabbè, ma ai poveri di spirito,
Poveri dice, è annunciato il Vangelo.
Naturale.
Agli altri no. Agli altri sono fuori, non possono. Non possono. Guai a voi, o ricchi, non possono. Non possono captare il Vangelo, non possono captare.
Ma allora è la somma,
non siamo noi che salviamo, è Dio. Se Dio ha posto queste condizioni, noi dobbiamo rispettare le condizioni di Dio, non siamo mica noi che facciamo la verità, non siamo noi che convertiamo gli altri,
non
siamo noi che salviamo, è Dio che salva.
Tu dici che parla i poveri, proprio i poveri, o
Gesù dice, i ricchi. Gesù dice di essere stato mandato ad annunciare ai poveri la buona novella.
Sì, ma i poveri possono essere ricchi e i ricchi possono essere poveri anche.
Tu quando mi dici un discorso da fare ai poveri, non fare ai ricchi ma non ai poveri, tu capisci che il problema non sta nella ricchezza, il problema sta nell'io. E tanto ha l'io il povero quanto ha l'io il ricco.
Naturale.
Capisci? Sì. Il problema non sta, perché se anche io dessi via tutte le mie ricchezze,
fossi attaccato all'io,
tutto il mio sacrificio vale niente se non ho l'amore di Dio,
ecco.
Se non ho Dio in me prima di tutto, al di sopra del mio io, se io dessi anche il mio corpo con tutte le sue passioni alle fiamme, non serve niente. Quindi ora questo io qui è questo io qui che va superato, e questa è l'essenza del corpo. Vedi? Tutto il problema è il problema di aggancio a Dio, ma l'aggancio a Dio richiede il superamento dell'io, perché noi siamo stati creati per diventare figli di Dio. E il figlio di Dio chi è? È tutto pensiero del Padre. Comprendi? È l'essere che è tutto, ecco, perché glorificando il Padre vive del Padre. Noi siamo stati creati per diventare questo. Più noi glorifichiamo Dio, parliamo di Dio, viviamo secondo Dio, e più Dio vive in noi, capisci? Ecco, e realizziamo noi stessi, perché Dio è un formatore della personalità, non è mica un distruttore, è Lui che ci ha fatti. Non è che Lui sia geloso di noi, comprendi? Dio è il vero formatore di noi. Lui ha incominciato a farci e chiede a noi, dice, lasciati ancora fare perché non sei finito. Noi siamo come Pinocchio, capisci, che quando non ancora ha fatto si mette già, ecco, a urlare contro il maestro ciliegia e si rifiuta, capisci, di lasciarsi perfezionare, comincia a menare calci, eccetera, e non è ancora fatto. Lasciati fare. Ecco, noi siamo, capisci, sono tutte lezioni di Dio.
In una parola, Dio viene a parlare al povero. Chi è povero? Non chi è povero di soldi.
Allora,
chi è povero di Dio, chi sente il bisogno di Dio, chi ha bisogno di Dio.
Chi ha scoperto che il suo io è un delitto e ha bisogno di essere liberato.
Io sono un miserabile ed è da Dio che aspetto tutto l'aiuto.
Poi vedi, il problema centrale non è mica il problema degli altri, il problema dei ricchi, dei poveri, il problema della società, il problema personale. Soltanto se noi cambiamo cambiamo noi la nostra mentalità, il nostro modo di vivere, il nostro cuore, il mondo cambierà. Sì, quindi il problema non è devo cambiare gli altri, oppure questo discorso qui va fatto per il tale piuttosto che tal'altro, è per me, personalmente.
Adesso io facevo riferimento al fatto proprio odierno del Papa in Messico, si trova di fronte a moltitudini di poveri. Veramente.
Anche questa, andate in pace a me, è una lezione di Dio per noi, e fin tanto noi ne cogliamo che cosa Dio mi vuole significare. Nel mandare il Papa nel Messico a parlare, eccetera, guarda, capisci? Non colgo la lezione, non colgo il Vangelo. Questa è lezione di Dio, ma per me personalmente, e la devo applicare a me. Quindi devo cercare di intendere che cosa Dio mi vuole significare in questo. Altrimenti sono il fatto di dire spero che il Papa andando là cambi la testa, i regnanti, eccetera. Io esco fuori per tangente, capisci, dalla lezione di Dio. Frustro la lezione di Dio. E Dio un giorno mi dirà, ma guarda che quello io l'avevo mandato per te. E tu hai detto, quello sarà per i regnanti o sarà per i popoli, speriamo che cambi le cose. No, guarda che Dio te lo fa facendo per te. Tutte le cose che avvengono sono per noi personalmente. E fino a che non lo applichiamo noi personalmente, noi frustriamo tutte le lezioni. Come frustriamo il Vangelo, capisci? Perché quando io leggo il Vangelo e dico, ah, questa cosa qui serve per il tale, domani la applicherò per il tale altro, il Signore mi dirà, guarda che la lezione era per te. E tu l'hai fatta scivolare sull'altro. La mia acqua non ti ha fecondato. Ora, se tutte le lezioni e tutto il Vangelo, come dicevamo prima, non soltanto quello che è scritto qui, ma tutto, tutte le lezioni, anche i fatti di cronaca, capisci, sui giornali, ma dobbiamo applicarle a noi personalmente. Non devo dire, ma quel delinquente, no, un momento, se quel delinquente c'è è per te. Quindi, capisci, ecco, e per cambiarti, forse per farsi scoprire la delinquenza che tu porti dentro di te. Quell'altro magari forse è un angelo che Dio ha mandato a fare il delinquente, scusa il termine, è un angelo. Per farti toccare con mano che tu hai una delinquenza dentro te. Vedendo che noi non scopriamo dentro di noi questa delinquenza, vedendo che non scopriamo questa paralisi, questa morte, questa violenza, che so, che noi portiamo dentro di noi, le lezioni sono inefficaci per noi. Le parole di Dio, capisci, cadono nel vuoto nella nostra vita. E Dio un giorno dirà, per te io ho fatto questo, per te io ho fatto quell'altro, per te io ho fatto quell'altro, E tu non hai visto niente, non hai capito niente, non sei cambiato. Per te mi sono vestito di cenci sulla tua strada e tu sei passato di macchina e non mi hai visto. Eppure era per te che ho fatto questo. Era Dio e io non l'ho visto. E resto in colpa. Capisci? Perché ho pensato, vero, alle colpe sociali, ho pensato agli altri, eccetera, e non ho pensato. Capisci che Dio, se invece noi teniamo presente Dio, sempre te ne prende, perché Dio mi presenta questo? Perché Dio fa questo? Capisci? Ecco, è il pensiero di Dio che apre a noi l'interesse a cercare il significato personale per noi. Certo, se noi trascuriamo Dio, allora cadiamo nel pensiero dell'io, attribuiamo il nostro io a tutti gli altri, capisci? Allora abbiamo tante individualità, tanti dei, tanti idoli, fatti più o meno, eccetera. E allora facciamo tutti i problemi. Capisci?
Sicuramente lei, però è totalmente lontana, capivo, è totalmente sfasata, insomma che diventa una cosa, direi, faticosissima da capire. È vero, non è vero.
Però il problema non è la difficoltà, il problema è se è vero o se non è vero.
Sì,
se è vero, forse anche una montagna, un Everest, capisci, eccetera, la verità sta lì e dobbiamo affaticarci, capisci, e tribolare per salirci sopra.
Bisogna allenarsi.
C'è da fare, perché il problema, tu lo sai meglio di me, sai, non possiamo giustificare dicendo il problema è difficile, capisci il problema eccetera, no, il problema è vero o non è vero, se è vero ti devi impegnare a tutti i costi,
è vero,
poi è difficile farlo,
quello rendere responsabile non è la difficoltà, capisci o meno, è la verità che rende responsabile, capisci, perché Dio ti ha parlato. Tu sei responsabile della risposta, la responsabilità viene da rispondeo, da risposta. Tu, in quanto ti parla, ti fa la proposta e facendo la proposta ti dà la possibilità di rispondere. E tu in modo nato comunque tu rispondi, perché di fronte a chi ti fa la proposta tu rispondi. Non mi farne meno.
Domenica 4 febbraio 1979.